Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Una prima notizia è che c'è una nuova sigla di Mattotti, ma la notizia è che non la facciamo vedere. Però c'è il manifesto, però c'è, ed è un fotogramma della City. Per quanto riguarda i luoghi, noi fedeli all'idea che ogni anno bisogna aggiungere qualcosa per sentirsi vivi, vitali, abbiamo ingrandito il cubo rosso, che da 440 posti passa a 540 posti. A questo punto il numero totale di posti disponibili della mostra del cinema sono 5.938, tutti rinnovati negli ultimi 4-5 anni. Naturalmente avremo di nuovo la Zeretta a disposizione per la Virtual Reality, e qui c'è un'ulteriore storica novità: è stata installata una centrale elettrica e quindi l'elettricità è giunta al Lazzaretto per la prima volta nella sua storia. Con la Corte Costituzionale abbiamo concordato una presentazione durante la mostra del documentario Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle carceri italiane, di Fabio Cavalli, prodotto da Rai Cinema, e che insieme con la Corte Costituzionale, al quale inviteremo, il film sarà dato nelle sale, nella sala storica dell'Eccelsior. Fellini, abbiamo Fellini presente con le pillole d'archivio organizzate insieme a Luce, abbiamo lo Cieco Bianco restaurato. Cieco Bianco è il primo film di Fellini fatto da solo e fondato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1952, e dei classici, insieme a un documentario sempre su Fellini di Eugenio Capone. L'ASAC preparerà, il nostro archivio storico preparerà un po' di fotografie da disporre nell'atrio della Sala Grande. C'è un evento speciale che voglio menzionare all'interno del programma, ed è che Tsai Ming-liang, che sarà presente anche con un suo film che è stato dato nel 2003 e con una sua performance nell'ambito della mostra d'arte all'Arsenale all'interno delle Tese. Diciamo, tu, per i richiami sulla cartella stampa, per segnalazioni, c'è cioè il Venice Production Bridge quest'anno che ha 51 progetti, il Final Cut ha 6 film presentati, sarà rinnovata l'iniziativa del Book Adaptation Rights Market con 25 case editrici presenti. Per quanto riguarda il pubblico, il meccanismo di accredito di studenti, che è iniziato 3 anni fa, sta dando risultati sempre più importanti. Siamo partiti da 500 accreditati studenti e oggi siamo già arrivati per quest'anno a 1.495, che costituisce una componente di pubblico molto importante. Il 2 settembre terremo all'Excelsior un convegno dal titolo in inglese Annual Seminar on Gender Equality, organizzato dalla Biennale con Women in Film and Television, con il dissenso comune, con Eurimage e con insieme alla direzione poi del cinema del MIPAC. Vorrei dare 2 numeri di consuntivo sul college. Mentre in questi giorni si stanno dando a Venezia 3 spettacoli, 2 spettacoli sono già stati dati di giovani registi usciti dal college, e altri si stanno compiendo le letture di 3 autori premiati dal college, e il college sta generando, speriamo, una nuova generazione di giovani attori, autori, registi, Il Core Cinema può presentare un consuntivo anche quantitativamente significativo, e quindi consentitemi di darvi due o tre numeri. Siamo partiti nel 2012 e siamo all'ottava edizione, che è stata avviata nel maggio. Sono state presentati al Biennale College ben 1815 progetti provenienti da 110 paesi. Sono stati selezionati per il workshop di sviluppo, cioè quella fase di pre-carne che ha luogo da noi con 10-12 esperti che lavorano insieme alla coppia di regista giovane e produttore, e sono stati 105. 22 sono stati progetti finanziati da noi e 16 sono stati progetti non finanziati da noi ma che sono transitati dal college. A fianco del college principale abbiamo poi inserito un piccolo percorso particolare per registi italiani, e da questo percorso ne sono già passati, abbiamo ricevuto 92 applications e sono già passati 24 progetti per il workshop. E il college per virtual reality è partito nel 2016, anche esso sta percorrendo la sua strada. Sono risultati molto importanti dal punto di vista qualitativo e, perché no, anche quantitativo, che, come dire, dà all'intervento college una connotazione non occasionale, non estemporanea, ma è ormai diventato un pezzo permanente del panorama della promozione di nuovi talenti. Io termino qui con i ringraziamenti ovviamente al MIBAC, i ringraziamenti alla Regione, al Comune. Ringrazio la Sovrintendenza, che è sempre di Venezia, che naturalmente è impegnata nella tutte le autorizzazioni le regolamentazioni intorno a quello che dobbiamo fare. Ringrazio i responsabili dei musei che sono, come dire, competenti per il lazzaretto. Poi ringrazio naturalmente Alberto Barbieri e tutti i suoi collaboratori, e un mio affettuoso grazie a tutta la Biennale per quello che fa. Grazie a voi. Buongiorno a tutti, benvenuti. Ogni volta vi prometto di essere più breve, cercherò davvero di essere questa volta. Comincio dai ringraziamenti, non citerò nessun nome per evitare di dimenticare qualcuno, come mi succede ogni anno. Sarà quindi un ringraziamento collettivo, a cominciare naturalmente il Presidente Paolo Baratta, la Biennale tutta, l'Ufficio Cinema, i selezionatori, i collaboratori di vario titolo, i responsabili dei vari progetti, dal Venice Production League, Final Cut, Biennale College. Li conoscete tutti perché sono sempre gli stessi da anni, un team importante senza il quale io da solo non potrei fare nulla, e quindi mi accomuno in un ringraziamento sincero, profondo e collettivo. Cominciamo subito, avete visto questo manifesto di Lorenzo Mattotti di quest'anno, è un fotogramma sostanzialmente un po' corretto, che prevede la sigla che vedrete in alla mostra, e partiamo con l'illustrazione del programma. Un brevissimo accenno. Ricorderete, lo scorso anno, in occasione del 75° anniversario della mostra, abbiamo organizzato al primo piano dell'Hotel de Ben un'esposizione di fotografie storiche proveniente dall'archivio dell'ASEC. Quest'anno replichiamo l'iniziativa, ci sarà una grande mostra con 300 polaroid giganti. Chi frequentava la mostra in passato si ricorderà che dal 1996 al 2004 fotomovie di Claudio Canova realizzava queste bellissime polaroid di 50x60 dedicate a tutti gli ospiti che passavano alla mostra stessa. Ne abbiamo selezionate 300, ordinate in ordine cronologico, pubblicheremo un catalogo, le esporremo di nuovo al primo piano della mostra, dove dove ci sarà anche una lounge con bar annesso, aperto a tutti gli accreditati del festival fino a sera tarda, quindi un luogo fisico anche dove sostare, riposare, lavorare e ritrovarsi insieme. In programma partiamo dal Biennale College Cinema, di cui ha parlato il Presidente, non aggiungo altro. Sapete, sono anni che lavoriamo a produrre esordi di giovani registi di talento con grande, devo dire, con risultati estremamente incoraggianti. Questi sono i tre film che presenteremo in prima mondiale alla mostra di quest'anno. Sono due donne registe e un regista, c'è anche un'italiana, Chiara Campara, come vedete. Biennale College Cinema è un'iniziativa partita 2 anni fa, questi sono i tre prodotti realizzati e finanziati da noi, verranno presentati all'interno del programma della, all'isola del Lazzaretto. Qui tre slide ricordano i titoli del concorso Venice Full Art. Sono 14 titoli chiamare il film è evidentemente oggi inadeguato, riduttivo, di opere in realtà virtuale interattive, che è la tendenza oggi dominante e più significativa che si sta, a cui lavorano autori di tutto il mondo. Sono 12 invece quelli di prodotti di realtà virtuale lineare, non quindi interattiva, non, dove non è richiesta una partecipazione attiva dello spettatore, e poi c'è anche una sezione non competitiva, sono 10 titoli il meglio del VR degli ultimi mesi, alcuni titoli già passati in altre manifestazioni di settore, il Sundance, Tribeca, New York, eccetera, quindi il meglio dello stato delle cose di una, questo nuovo settore estremamente affascinante e ancora in una fase sperimentale, ma che di anno in anno migliora e ottiene risultati sempre più significativi dal nostro punto di vista, che è quello estetico che ci interessa, e quindi e che ha avuto un enorme successo di pubblico. Passiamo, ieri abbiamo diramato un comunicato stampa con l'elenco dei 18 titoli di film classici restaurati. La sezione Venezia Classici si compone anche di una parte dedicata ai documentari sul cinema, sono 10 particolarmente significativi quest'anno. Si comincia con un documentario prodotto da Rai Te, che è realizzato da Eugenio Cappuccio su Fellini, e poi c'è un documentario estivo a caso sull'horror italiano degli anni 60, un documentario su Edgar Reitz, di una giovane regista tedesca, un'opera prima. C'è un documentario su Claudio Caligaris, uno dedicato a Piero Vivarelli, uno dei maestri del new movie italiano. C'è un documentario realizzato dalla moglie di Hector Babenco, che come sapete è scomparso quest'anno. Un lungo documentario, una lunga intervista sull'esorcista, William Friedkin, sull'esorcista, sulla nascita, lo sviluppo, il successo dell'esorcista, che si chiama Leap of Faith. C'è un documentario di Simone Scafidi su Lucio Fulci, e per finire un documentario del figlio di Tarkovsky sul cinema del padre. Questi sono tutti in competizione, la giuria degli studenti scelti dai corsi di storia e critica del cinema di 10-11 università italiane sceglieranno il miglior film restaurato e il miglior documentario sul cinema. C'è l'evento speciale a cui ha accennato già il Presidente. Goodbye Dragon Inn è un film di Zhai Milian del 2003 che segna il passaggio di Zhai Milian da un cinema narrativo a un cinema che abbandona progressivamente le strutture del cinema narrativo per divenire una forma di espressione che esplora altri territori sempre più radicali e sempre più estremi. Zhai Milian sta anche girando un nuovo film che purtroppo non era pronto in tempo per Venezia, però verrà con il restauro di Goodbye Dragon Inn, che verrà proiettato più volte al Teatro delle Tese dell'Arsenale, accompagnato da una performance live di Zhai Milian. Zhai Milian ha fatto alcune performance di questo tipo, le ha fatte a Hong Kong, le ha fatte a Londra, le ha fatte a Berlino. Sarà una sorpresa per tutti, neanche io so esattamente cosa consisterà questa performance live, vi invito a vederla perché sarà sicuramente una cosa molto interessante. Sconfini, sapete, è una sezione molto eterogenea, ci sono quindi varia la natura, documentari, film sperimentali, film anche invece per volta più grande pubblico. Quest'anno presentiamo il documentario di Elisa Moruso su Chiara Ferragni, che immagino non abbia bisogno di presentazione. Un film invece di Onio Fusini, siamo all'opposto, vedete di come modello di cinema, che si intitola Esuco Vantai, che è un film sulla difficoltà di reinserimento nella società tunisina di donne che sono state vendute e per anni tenute prigioniere dai gruppi dell'ISIS e che una volta liberate vengono osteggiate da tutti, insomma, un film fortemente d'attualità, direi. Un altro film particolarissimo, che non so bene come definire, è Il Varco di Federico Ferroni e Michele Manzolini, è fatto esclusivamente di materiali d'archivio, filmati a materiali degli anni 30 e 40, a partire dai quali l'autore del film con i Wu Ming hanno scritto una storia inventata, e questa stranissima combinazione della storia inventata con materiali autentici è uno dei modi più affascinanti che io abbia visto recentemente di utilizzare materiale dell'archivio. Rossetto, Alessandro Rossetto, era stato in concorso Orizzonti 2 o 3 anni fa, non ricordo bene, ritorna con un film che si chiama Effetto Domino, un film sugli effetti della crisi economica nel nord-est italiano. È possibile che uno o due titoli si aggiungano ancora alla sezione sconfitto, vedremo, li annunceremo probabilmente nei prossimi giorni. Passiamo a Orizzonti, incominciando dal concorso cortometraggi. Sapete, ogni anno c'è una sezione competitiva per i cortometraggi. Queste sono due slide con l'elenco di film in concorso. Ci sono anche due film fuori concorso. La cosa interessante da notare è che metà dei registi, degli autori di questi cortometraggi sono donne, segno che qualcosa sta cambiando e sta cambiando proprio a livello delle nuove generazioni. Andiamo avanti. Questo è il film d'apertura della sezione Orizzonte, un'opera seconda di una giovane regista tedesca, protagonista Nina Hoss, una grandissima attrice, una grande interpretazione, un film con un'ambientazione particolare, una storia fortemente drammatica, ma non vi racconto le trame perché non voglio svelare nulla, e voglio una sorpresa. Il film sarà proiettato in apertura, quindi il giorno stesso dell'apertura della mostra. Zumiliche di Oscar Alegria è il film più difficilmente definibile della sezione Orizzonti, è stato un coup de cœur quando l'abbiamo visto. Non è un documentario, non è un film di finzione, è un film in cui il protagonista è il regista stesso, un naufrago sulle rive di un fiume in una regione remota dei Pirenei, alla ricerca di un rapporto con la natura, di un rapporto con la propria infanzia, alla ricerca di un isolotto che non esiste più, che il regista frequentava quando era bambino, un popolato di fantasmi, di creature fantastiche, di animali notturni, di una mucca che appare e scompare, insomma, indefinibile, ma è un film dove ogni scena è un'idea sorprendente. Non uso più la parola sorprendente dopo averla usata in questo caso. Bifenesh, un fils, è un'opera prima tunisina, film fortemente drammatico, un sorprendente controllo di una sceneggiatura, di messa in scena di una sceneggiatura scritta benissimo. Non dico nulla sulla trama proprio per i motivi a cui ho accennato prima. Blanco in Blanco, Teo Curte, è un secondo film di un regista cileno, un cinema cileno presente in forza quest'anno. Ci sono 3 film cileni, un cortometraggio, un film d'Orizzonte e un film del concorso principale. Alfredo Castro è, sapete, uno dei maggiori attori del cinema latinoamericano. Il film è un film ambientato all'inizio del secolo, un fotografo viene chiamato in una zona remota del sud del Cile per fotografare la sposa di un matrimonio di un ricco proprietario terriero, e il fotografo scopre a poco poco una realtà fortemente drammatica legata alla colonizzazione di quella regione del mondo all'inizio del secolo. Il prossimo film è Monsieur de Gloire, che è invece un'opera prima, francese, con Vincent Lacoste, che è uno dei talenti emergenti del nuovo cinema francese, oltre a Manuel de Vos e Christophe Lambert. È un film intelligentissimo e divertentissimo che ci ha molto incuriosito e soprattutto molto divertito, spero che divertirà anche voi. Nevia è un'opera prima di Nunzia De Stefano, qualcuno saprà chi è Nunzia De Stefano, è l'ex moglie di Matteo Garrone, che produce anche il film, un'opera prima ambientata a Napoli con forti richiami autobiografici. Moffi è il secondo film di Oliver Hermanus, era stato in competizione a Venezia, non so più se nel 2012-2013. Questo è un film ambientato durante uno dei conflitti sudafricani negli anni 50, dove c'è uno straordinario lavoro di scrittura cinematografica legata a un tema, insomma, che il cinema, diciamo, non ha proprio completamente ignorato, cioè il training di un gruppo di giovani chiamati a servizio militare per andare a combattere contro il supposto accerchiamento dei neri alla società sudafricana bianca. Questa è un'opera prima. La particolarità di questa opera prima è che sono tre storie di tre donne ambientate a Kabul, nella Kabul di oggi. È il primo film, credo, diretto da una donna e girato interamente a Kabul, correndo tutti i rischi del caso, affrontando tematiche assolutamente di cui si può assolutamente parlare in una società dove, come dire, la pesantezza del clima ideologico e culturale impedisce alla donna di esprimersi liberamente. Quindi temi tabù come il tradimento, l'aborto, il ruolo della donna nella società di quel paese. Rialto invece un film che viene dall'Irlanda, la storia di un uomo di mezza età che fa i conti con se stesso, con la propria identità sessuale, con la propria capacità di elaborare il lutto della perdita del padre, ma soprattutto di trovare una modalità positiva nel rapporto con il figlio. Criminal Man è il terzo film, credo, di un autore georgiano. Il suo secondo film era in concorso a Rotterdam forse un paio d'anni fa. È un film, si possa dire che è il film di un grande autore emergente. È un film che ci ricorda altri grandi autori di quell'area geografica, una specie di thriller metafisico astratto, estremamente affascinante, con un livello di lavorazione formale impressionante. Revenir di Jessica Palud è un'opera seconda di una giovane regista francese con un bel cast di attori. Giants Being Lonely è un film, intanto il produttore è il figlio di Junior Schnabel. Il regista è un giovane artista americano. Il film è stato realizzato da un gruppo di amici, non a New York, in una cittadina di provincia, una storia adolescenziale con un bel, un interessantissimo lavoro sulla scrittura cinematografica, che lo rende particolarmente interessante e originale. Questo è un ritorno. Pema Tseden è un regista tibetano, uno dei pochi registi tibetani, un nostro ospite abituale. Questa è la terza volta che torna in concorso a Orizzonti, e ogni volta torna con un film che è un po' più bello del precedente, un po' più interessante del precedente. Questo è anche un film che affronta tematiche a sua volta particolari e di grande attualità, e siamo felici che abbia accettato di tornare a Orizzonti per la terza volta. Verdict è un'opera prima filippina, mi ha particolarmente colpito per la capacità di affrontare una, come dire, il problema della violenza sulle donne in una società come quella filippina, dove il ruolo femminile è ovviamente soggetto a prevaricazione di sorta. Insomma, un esordio di assoluto rilievo. Just 6.5, mi risparmio il titolo in farsi che non saprei pronunciare. Un film che ha avuto un grande successo al Fagia Film Festival, dove ha vinto dei premi, e un film, lasciatemelo dire, impressionante, affronta anche lì una tematica che apparentemente dovrebbe essere tabù, perché è la diffusione della droga nella società iraniana. I 6.5 sono i 6 milioni e mezzo di droga addicts in Iran. Il film racconta la storia di una inchiesta della polizia per incastrare il capo di una gang di trafficanti di droga. Shadow Water è un altro di tanti film, ecco quello che non ho detto all'inizio, ma insomma magari torniamo poi alla fine sui temi ricorrenti di questa edizione. Un altro dei film dedicati alla, come dire, condizione femminile delle varie società del mondo. Qui siamo in India, si parla di violenza sulle donne, questo è il quinto film di un regista che si è fatto notare già in altri festival, per esempio è stato 2 anni fa al Festival di Rotterdam. Il film ha dei problemi con la censura in India, è un film estremamente forte dal punto di vista non soltanto, come dire, politico, ideologico, ma anche cinematografico. Sole di Carlo Sironi è un'opera prima, un esordio di assoluto rilievo. Ve lo lascio scoprire a Venezia, è un film stato conteso da diversi festival, siamo felici che di essere riusciti a portarlo a Lido con noi. Madre è un, credo sia un quarto film, forse, di un regista spagnolo emergente, di grande talento, ancora una volta un film sulla condizione femminile, un dramma legato ad una madre che perde il figlio che scompare durante una vacanza con il padre, scompare su una spiaggia francese, la madre trascorre 10 anni su questa spiaggia alla ricerca del figlio che non trova, finché non incontra un adolescente che scambia per il figlio perduto. Atlantis è un film che viene dall'Ucraina, un film sui, come dire, sui postumi della guerra ucraino-russa, estremamente, come dire, d'attualità, è interessante per il modo in cui affronta un tema, come dire, così di grande attualità. Lasciamo Orizzonti, che sono 19 titoli in tutto, e passiamo al fuori concorso. Come sapete, ogni anno a fuori concorso mescoliamo documentari e film di finzione. Incominciamo con i film non di finzione, perché il termine documentario spesso è inadeguato e fuorviante. Woman è il nuovo lavoro che Jan Arthus-Bertrand con Anastasia Minkova ci propone. Ricorderete due o tre anni fa l'altro film di Jan Arthus-Bertrand si chiamava Human, che ha avuto un successo planetario. Questo era interamente dedicato alla condizione femminile, è il frutto di 2500 interviste a donne realizzate in tutto il mondo, è uno dei tanti film sulle donne di quest'anno. Il dispositivo è lo stesso di Human, sono primi piani fissi di donne che raccontano la loro esperienza legata a momenti diversi e a problematiche diverse della loro esistenza. Roger Waters è il documentario, cioè il film concerto che racconta questo tour incredibile che è durato 2 anni e che ha toccato tutti i continenti gigante globo terrestre. Roger Waters sarà a Venezia ad accompagnare il film, ha chiesto espressamente di incontrare il pubblico, di rispondere alla domanda del pubblico tramite la proiezione. Sostanzialmente il film concerto è il concerto stesso, utilizzando però frammenti di concerti diversi, dei tantissimi concerti diversi fatti da Roger Waters in giro per il mondo. Questo è il capitolo secondo del lavoro di montaggio che Irma Genichi ha iniziato lo scorso anno sui materiali inediti che Angela Ricci Lupi e lui stesso hanno raccolto e conservato nei loro archivi a partire dagli anni 90. Citizen Kane è il nuovo documentario di Alex Gibney, vecchia conoscenza, è stato da noi già in precedenza, premio Oscar per il suo documentario alcuni anni fa. Questo è un documentario su, come dire, inchiesta su, come dire, sulla Russia di oggi, su Putin, su un antagonista di Putin perseguitato per ragioni politiche, insomma, vedrete, un film abbastanza esplosivo. Questo è un documentario su Francesco Rosi, si chiama Citizen Rosi. Non l'abbiamo messo nella sezione Venezia Classici Documentari perché è qualcosa di più che un documentario sul padre. È un film che Carolina e Francesco Rosi avevano iniziato insieme, poi suo padre è scomparso e lei ha lavorato per completare questo progetto, ed è un, in realtà è la storia del nostro paese raccontata attraverso i film di Francesco Rosi. The Kingmaker è un documentario di Lorraine Greenfield su Imelda Marcos, qualcuno la ricorderà, ma non è soltanto il racconto di cos'è stata Imelda Marcos nelle Filippine all'epoca, ma sul ritorno inaspettato, improvviso, imprevisto di Imelda Marcos sulla scena della politica nazionale del suo paese. The Funeral è un altro capitolo di Sergei Lomitsa sulla Russia, a partire da documenti, da materiale d'archivio. Lomitsa ha ritrovato, ricorderete, lo scorso anno avevamo presentato la ricostruzione del primo processo staliniano il primo processo staliniano che inaugurò le parole delle Repubbliche staliniane in Unione Sovietica. Questo invece è un documentario sui filmati, sulla quantità enorme, centinaia di ore realizzate dagli operatori del cinema sovietico nei tre giorni tra l'annuncio della morte di Stalin e il funerale stesso di Stalin, un impressionante, come dire, repertorio di immagini dedicate al culto della personalità. Fenomeno purtroppo non appartenente soltanto al passato. Qui forse sta l'interesse di questo lavoro d'archivio. Questi materiali sono tutti inediti perché non ci ha scoperto, andando a rivistare negli archivi moscoviti, che questo materiale era stato girato, centinaia di ore girate, mai montate, mai mostrate in pubblico, che, a cui lui ha avuto accesso e che ha restaurato e che ha montato, riducendole a due ore di durata. Collective è un straordinario esempio di film inchiesta su un caso che ha dominato la scena politica rumena, credo un paio d'anni fa. In Italia è giunta un eco debolissimo di quello che è successo, un caso di corruzione incredibile all'interno del sistema sanitario rumeno che portò al crollo, alla caduta del governo rumeno, un interregno di sei mesi con un governo tecnico che cercò di sradicare il fenomeno della corruzione che era così diffuso, così profondamente radicato nella società rumena, da mettere in crisi l'intero sistema sanitario nazionale. Non vi dico come va a finire perché è avvincente come un giallo la visione di questo film. 45 secondi di risate è un documentario di Tim Robbins che racconta la sua esperienza, la divergenza di Tim Robbins con il suo gruppo teatrale all'interno delle carceri americane. Da anni Tim Robbins fa dei seminari con i detenuti in carceri di massima sicurezza, seminari che durano alcuni mesi, scegliendo i detenuti più estremi, più radicali, più apparentemente più irrecuperabili, ed è un modo di, insomma, è un sistema diffuso, quello di, sapete, anche in Italia ci sono esperienze varie di esperienze teatrali all'interno delle carceri, però le modalità con cui Tim Norby sceglie di lavorare con i detenuti sono davvero uniche e estremamente interessanti. Viene Tim Norby, naturalmente. Questo è Andrea Segre, un titolo un po' enigmatico, il titolo originale era semplicemente Marghera, ed è un documentario su che cos'è oggi Marghera, che è stato all'inizio, è sorto con l'ambizione di diventare uno dei poli chimici industriali più importanti d'Italia, che oggi è quello che è, la cronaca quotidiana ce ne parla in continuazione. È un film estremamente intelligente. Questi sono due mediometraggi. Quello di Guillermo Arraga dura poco più di 30 minuti, è un film di finzione scritto e diretto da Arriaga, la storia di un gruppo di militari che passa il confine e va in Messico perché ha saputo della morte di un loro ex reduci tutti dalla guerra d'Iraq, che vanno al funerale di un messicano che aveva combattuto con loro in Iraq. Ed è un film, ovviamente un film con una forte presa di posizione politica, oltre ad essere un film estremamente emozionante. Electric Swan invece è un mediometraggio di 40 minuti di una giovane promessa del cinema greco, si chiama Electric Swan. Il film in realtà è girato interamente a Buenos Aires, è un film impressionante dal punto di vista visivo, quello che fa questa ragazza è assolutamente da vedere, non perdetevelo, perché sono sicuro che nei prossimi anni sarà una regista con cui dovremo fare i conti. Non è finita, questo è un evento speciale, a mezzanotte facciamo vedere i reversi, no, non facciamo vedere i reversi, facciamo vedere i reversi en version intégrale. Che cos'è? Qualcuno lo ricorderà. Nel 2003 a Cannes il film fece scandalo e polemica, era un film violentissimo, con un sorta di compiacimento nei confronti della violenza quasi insopportabile. Gaspar Noé ha deciso di... ed era un film stranissimo, perché era un film raccontato al contrario, un film di è fatto per blocchi piano in sequenza, il film cominciava con l'ultimo e si andava a ritroso. Gaspar Noé, in occasione della riedizione del film, ha rimontato il film in senso cronologico. Vi assicuro che il risultato è assolutamente sorprendente, non che il film sia meno sgradevole, perché continua a esserlo, ma è ancora più forte della versione originale, e le due versioni usciranno contemporaneamente in Francia a settembre. In riedizione, nelle sale cinematografiche. Da alcuni anni, da parecchi anni ormai, la Mostra del Cinema presenta ogni anno serie televisive, la parte di cinema che si chiama serie TV. Quest'anno sono due le serie che proponiamo. La prima è 000 di Stefano Sollima. Stefano Sollima è all'origine di questo progetto, nel senso che ha partecipato al team creativo che ha trasferito in sceneggiatura il testo di Saviano, ha diretto una parte degli episodi, non tutti, altri sono diretti da Trapero, e il terzo regista si chiama, credo, Janusz Metz. Questa serie di cui faremo vedere il primo e secondo episodio e la serie successiva, che è The New Pope, cioè la seconda serie dedicata di Paolo Sorrentino, sono entrambe prodotte da Sky con grandi partner internazionali diversi per le due serie. 000 è realizzata produttivamente da Cattleya, The New Pope è realizzata invece da Whiteside. Sono due modelli ovviamente diversi, antitetici vorrei dire, di serie televisive estremamente interessanti, grande attesa per Vittone e Paolo Sorrentino, ma soprattutto grande attesa per vedere che cosa ha fatto Solim del lavoro di ricerca sulla diffusione del commercio della droga di Saviano, facendo invece una serie estremamente avvincente che non solo non ha nulla da invidiare alle grandi serie americane di grande successo, ma forse ha anche qualche punto in più. E insomma, mi fa piacere, mi sembra giusto che Venezia offra una ribalta per questo lavoro straordinario che le produzioni italiane e Sky, con un grosso investimento, un grande investimento anche economico, di mezzi, di qualità, con la volontà di fare delle serie capaci di stare al passo con le grandi serie americane, danesi, israeliane, eccetera, misurandosi da pari a pari con modalità narrative, linguistiche, formali, eccetera. Ecco, credo che questo... Ah no, c'è ancora un evento speciale. Nel 1999, ricorderete, successero due cose: la scomparsa di Stanley Kubrick e la presentazione mondiale del suo ultimo film, Eyes Wide Shut. Venezia aprì con Eyes Wide Shut, Kubrick era morto da pochi mesi, per ricordare questo grandissimo regista e il suo capolavoro, che all'epoca ebbe un'accoglienza mista, fredda, come spesso era successo a Kubrick nella sua carriera, e che oggi invece ne è ricordato come uno dei suoi capolavori. Ripresentiamo non soltanto Eyes Wide Shut, ma un documentario, un breve documentario, stanno ancora mettendo a punto, il montaggio finale sarà, non durerà più di una dozzina di minuti, che chiama Never Just a Dream, sul film, sulla relazione del film, sui problemi che il film ebbe con la censura americana, eccetera, eccetera. Evento speciale in ricordo di questo 20° anniversario. Il fuori concorso ci conclude con il film che chiuderà la mostra del cinema di Venezia, l'abbiamo già annunciato con un comunicato stampa, non torno quindi sul film perché di questo credo sapete già quanto basta per creare attesa, aspettative e curiosità intorno al film stesso. No, non è finita, credo che fosse l'ultimo, no, scusate. Invece c'è ancora Silberg, un altro film molto atteso con Kristen Stewart che interpreta Jean Silberg, un episodio drammatico della vita di Silberg. Dopo il successo europeo, Jean Silberg torna negli Stati Uniti, si avvicina per curiosità e anche per ragioni sentimentali alle Black Panther di Los Angeles, e a quel punto viene messa sotto sorveglianza e sotto pressione dall'FBI, che la considera una pericolosa terrorista, con tutte le conseguenze che forse qualcuno di voi ricorderà e che la cronaca dell'epoca ha ampiamente già riportato. Questo è l'ultimo film di Francesca Alchebugi, Vivere, con un grande cast. Il film uscirà credo fine settembre, quindi lo abbiamo in anteprima a Venezia. Mosul è l'opera prima di un regista che si è fatto la mossa nella televisione americana, con le serie televisive, con i film televisivi. La cosa interessante è che il film è prodotto dai fratelli Russo, qualcuno se li ricorderà perché hanno iniziato da Slam Dance alcuni anni fa, poi sono passati a dirigere e a produrre la serie degli Avengers, e hanno una casa di produzione con la quale hanno realizzato questo film su Mosul, un film di guerra durante che racconta una storia vera di cui loro avevano letto e reso conto sul New York Times, che li ha colpiti, ed è un film assolutamente impressionante per il livello di credibilità e di realismo della messa in scena. Racconta di un gruppo speciale di soldati iracheni in una missione che per lunga parte del film rimane misteriosa, si scoprirà solo alla fine cosa stanno facendo, dovendo confrontarsi con tutti i nemici, amici che sospettano di loro, eccetera. Le sequenze di battaglia sono di un realismo così impressionante che sembra di essere in mezzo alla battaglia stessa. insomma, un film, credo, di rilevante interesse. Non è finito, il fuori concorso, come vedete, è molto ampio. Adults in the Room è il film che Costa Gavras, ispirandosi al libro di Varoufakis, ma soprattutto alla trascrizione e alle registrazioni che Varoufakis realizzò di nascosto durante le incredibili sessioni di trattativa tra il governo greco e l'Eurozona, che ricorderete si concluse con le dimissioni di Varoufakis e con la firma del è il Fondo Monetario, certo, l'Eurozona è il Fondo Monetario. E quindi è un film di ricostruzione meticolosissima su documenti autentici trascritti dalle registrazioni effettuate da Varoufakis di quelle incredibili riunioni. È in fondo agghiacciante, e insomma, lo vedrete, ne vale veramente la pena. Fa parte di un altro filone di cui poi vi accennerò, che è una tendenza del cinema della mostra di quest'anno e forse del cinema contemporaneo. The King, David Michaud è un regista teatrale. Questo è un film su Enrico V, protagonista di un dramma shakespeariano, protagonista del film di Falstaff di Orson Welles. Anche qui naturalmente c'è Falstaff, ma c'è soprattutto la storia di questo re che divenne re di Inghilterra, Enrico V, che divenne re di Inghilterra nel 1413, e la prima grande sua realizzazione, che fu la sconfitta dei francesi nella famosa battaglia di Agincourt, che poi insomma diede inizio a un periodo breve di regno, ma è ricordato come una delle cose più importanti di quel periodo della storia d'Inghilterra. E il film è prodotto tra l'altro anche da Brad Pitt, da Plan B di Brad Pitt. Tutto il mio fronte d'amore è l'ultimo film che abbia l'esplatore, tratto da un romanzo di grande successo, la storia di Corrette, la storia di un padre in viaggio con il figlio autistico per 3 mesi in Stati Uniti e in Sud America, che è stato un grande successo editoriale. Salvatore si modifica moltissime cose rispetto al testo originale, mantiene però lo spirito di fondo, e lo scoprire in anteprima se il film uscirà nel corso del mese di settembre. Arriviamo finalmente al concorso e all'ultima sezione che è il concorso di festa, è forse quella più attesa. Abbiamo già annunciato il film d'apertura della mostra di quest'anno, che è La Verité, attesissimo film di Kore-eda, il primo film che Kore-eda realizza al di fuori del Giappone, in Francia, con due grandissime attrici del cinema francese, due star assolute che sono Catherine Deneuve e Juliette Binoche, senza contare Ethan Hawke, lo devi insegnare, Clement Greene, insomma, vi lascio scoprire il film all'apertura di Venezia. The Perfect Candidate è il ritorno di Alfa Mansur a Venezia, lo scoprimmo con La bicicletta verde, che fu un successo planetario. Dopo una parentesi in Inghilterra, Alfa Mansur torna nel suo paese e torna ad affrontare un film dedicato alla condizione femminile nel suo paese, e questa volta è la storia di una donna che per reagire a una condizione di sudditanza rispetto al marito e al padre decide di candidarsi per il ruolo di sindaco nel suo paese. Anche questo è un ritorno. Roy Anderson ha vinto, come ricordate, le Leone d'Oro anni fa a Venezia. Questo è l'ultimo film, il suo ultimo film appena completato, breve, brevissimo, dura poco più di 80 minuti. L'endlessness di cui si parla è la perpetuità di che cosa? Lo scoprirete, la perpetuità del malessere, la perpetuità della malinconia, dell'insensatezza dell'esistenza. Tutto questo raccontato con una ironia sottilissima a cui Anderson ci ha abituato, ed è un graditissimo ritorno, un film molto atteso. A Seyas, un altro ritorno, sono tanti i ritorni di quest'anno, Io avevo rimosso completamente il ricordo di questa WASP Network. Che cos'è il WASP Network? Era un network di agenti del governo castrista cubano infiltrati nella società americana e soprattutto infiltrati nei gruppi di espatriati cubani che stavano progettando azioni contro Cuba, arrivando persino a organizzare alcuni attentati che fecero una vittima, tra l'altro una di queste vittime era proprio un turista italiano, e a Sayas costruisce minuziosamente quell'intera stagione durata più di 10 anni, la storia di questo gruppo di infiltrati di sotto copertura per cercare di combattere e di prevenire le azioni anticubane degli anticastristi. Marriage Story di Noah Baumbach, che è un film largamente autobiografico, la storia di come un matrimonio d'amore finisce diventando una sorta di incubo giudiziario ed esistenziale quando i due genitori decidono di separarsi perché ciascuno dei due intende perseguire la propria carriera di successo senza dover sottostare a vincoli matrimoniali. Guest of Honor di Atomic Going, anche questo è un ritorno. Atomic Going ha avuto una parentesi non felice hollywoodiana, come mi ricorderete, è tornato a lavorare nel suo paese. Questo è forse il ritorno di Atomic Going ai suoi temi più congeniali, il tema del senso di colpa, della difficoltà dei rapporti fra genitori e figli. C'è un grandissimo David Hewlis che fa un mestiere stranissimo, che al cinema non si vede mai, l'ispettore sanitario che va a controllare la polizia nei locali pubblici, nei ristoranti. Ed è uno degli elementi di curiosità di questo film. Ad Astra, questo è uno dei film più attesi, se ne parla da mesi, forse da anni. La prima volta di James Gray che lavora con una major hollywoodiana, il film fu iniziato dalla Fox, che adesso è stata, come sapete, acquisita da Disney. La prima volta che James Gray si confronta con un cinema di genere, con la fantascienza. Brad Pitt è un astronauta in un futuro distopico, mandato in missione agli estremi confini del sistema solare alla ricerca di una missione che si è perduta, che si è smarrita, che era guidata da suo padre anni prima. È un viaggio alla ricerca del padre, alla ricerca di se stesso, insomma, lo vedrete, con un grande cast. Iron Daddy invece è un film portoghese prodotto da Paolo Branco, uno dei pochi film portoghesi capace di così uscire dai confini del proprio paese. Un film di grande respiro epico, la storia di una famiglia patriarcale che possiede il più grande appezzamento di terra sulle rive del fiume Tago e sullo sfondo della storia del Portogallo dagli anni 40 ad oggi. Se questo vi ricorda un grande film italiano di un maestro scomparso proprio quest'anno, siete vicini alla verità. Siamo dalle parti di Novecento, un Novecento portoghese con le stesse ambizioni, meno mezzi produttivi di quelle che ha avuto su produzione Bernardo, ma sicuramente con le stesse ambizioni. Gloria Bundi di Robert Guédiguian, che dire, trovate tutti gli elementi del cinema di Guédiguian e tutti i soliti attori di Guédiguian, non dobbiamo stupirci, con un di più rispetto ai film precedenti di amarezza, di dolore, di forse anche di assenza di speranza nel contesto della società francese contemporanea. E quindi vabbè, insomma, anche questo vedrete e giudicherete voi. Waiting for the Barbarians, Ciro Guerra, ma anche il nome che sta dietro a questa operazione, che è Michael Fitzgerald, grande produttore, ha prodotto Wise Blood, ha prodotto film importanti. Sono 15 anni che lavora a trasferire sullo schermo questo breve racconto di Michael Cuzzi, il premio Nobel della letteratura, un racconto allegorico, un magistrato che governa con saggezza un avamposto della frontiera fra l'impero e i barbari in un paese non identificato, diciamo dalle parti del deserto dei Tartari del nostro Turlini. E tutto va bene finché non giunge il comandante della polizia sul posto con l'idea di mettere a posto le cose e soprattutto di sconfiggere una volta per sempre questi supposti barbari che dovrebbero minacciare l'integrità dell'impero. Eima di Pablo Larraín, un altro ritratto femminile dopo Jackie, un altro di tanti ritratti femminili di questa mostra, un ritratto di una donna incendiaria, e non uso a caso questo aggettivo, no, anche se non vi dico perché, lo scoprirete vedendo il film è incendiario in tanti sensi reali e metaforici. Un'attrice, una giovanissima attrice, Mariana Di Girolamo, scoperta da Paolo Larraín, una rivelazione assoluta, che interpreta un personaggio femminile agli estremi, in tutti i sensi. Larraín questa volta stressa non soltanto i suoi personaggi, ma stressa anche il linguaggio cinematografico, attingendo a un livello di elaborazione narrativa davvero molto interessante, più di quanto non abbia fatto finora. Lui è un grande autore del cinema cinese della generazione degli anni 90, è stato in concorso più volte a Cannes, a Berlino, è la prima volta che viene a Venezia, segna il grande ritorno di Gong Li in un ruolo, come dire, bigger than life. Il film è un film bianco e nero ambientato nel 1941 a Shanghai, è un melodramma sentimentale e spionistico. Gong Li è un'attrice, una spia, è un amante che cerca di salvare il proprio innamorato, è una che fa il doppio gioco, insomma un film dove i colpi di scena non mancano assolutamente. Martin Eden è un altro film di cui si parla, si vocifera, che pochissimi hanno ancora visto, è il nuovo film di Pietro Marcello. È un film rischiosissimo sulla carta, ambiziosissimo, perché la deposizione di un capolavoro letterario in Martin Eden, che tutti immagino conoscete, Pietro Marcello reinventa letteralmente il libro, lo trasferisce in Italia, gioca con la cronologia, spazia dal 1910 fino al 1980, fino ai giorni nostri, all'interno della storia del nostro paese, si confonde la cronologia a volte all'interno della stessa sequenza. Un film, però lasciatemi dire, poi mi direte se sbaglio o no, che è un film assolutamente all'altezza delle sue ambizioni. La mafia non è più quella di una volta. È Maresco, che dire di Maresco? È un nuovo capitolo di quell'indagine antropologica sulla Sicilia, su Palermo, cosa vuol dire essere palermitani oggi, con due estremi: da una parte Letizia Battaglia, la grande fotografa che tutti conoscete, che ha fotografato gli omicidi di mafia, la società palermitana e le sue contraddizioni, dall'altra Ciccio Mira, che è un personaggio che abbiamo imparato a conoscere nel film precedente di Franco Maresco, che era Berlusconi, che era a Orizzonte due anni fa, che vinse anche un premio, e che invece è un imprenditore che organizza concerti legali e illegali, come dice lui stesso, di cantanti neomelodici, forse vicino alla mafia, ai mafiosi. Beh, c'è tutto Maresco al meglio, il suo cinismo, la sua capacità di provocare, la sua disperazione, la sua visione disincantata ed estrema è più pessimistica del suo, ma è un film in cui si ride tantissimo, perché l'assurdità, la capacità di mettere in evidenza e di lavorare sul grottesco, sul insito nella realtà di questo personaggio e della società palermitana, qui è assolutamente al meglio. Painted Bird, un altro oggetto, come dire, strano, inclassificabile, non tanto perché non sia, dal punto di vista narrativo, un film abbastanza classico. È un film di un autore che non si conosce, Vaclav Marul, ha fatto alcune esperienze in televisione. È un film a cui ha lavorato 10 anni, è un film autoprodotto, è riuscito non si sa come a mettere insieme un cast incredibile, non essendo nessuno, quindi di 3 ore, che tratto da un romanzo dello stesso autore di Oltre il Giardino, un romanzo quindi degli anni 80, che fece scalpore, anche un po' di polemica all'epoca, la storia di un ragazzino che i genitori all'inizio della seconda guerra mondiale spediscono in campagna dalla nonna, genitori ebrei, per cercare di salvarlo dalla persecuzione anti-ebraica, e che attraverso tutta la guerra, come dire, è una sorta di discesa agli inferi delle infinite possibilità e combinazioni della crudeltà, della malvagità umana. Un film anche a volte molto violento, ma insomma, a me è sembrato un esordio, di fatto una sorta di esordio da parte di un autore non più giovane, per molti versi straordinario. Mario Martone, sindaco del Rione Sanità. Sapete che Martone ha portato 2 anni fa, ha portato in giro per l'Italia a teatro una versione contemporanea del primo testo teatrale di Edoardo De Filippo. Questo lavoro di ammodernamento del testo è alla base di questa versione cinematografica, che non è la ripresa dello spettacolo teatrale, ma è un film a tutti gli effetti, utilizzando gran parte degli attori utilizzati già a teatro, ma rinunciando, come dire, alla rigidità del teatro, per utilizzare invece tutte le potenzialità del linguaggio cinematografico, con un risultato davvero notevole. Ogni anno scommettiamo su un'opera prima. Questa viene dall'Australia, si chiama Baby Teeth, lei si chiama Shannon Murphy. Vi confesso, io non sopporto chi sono la malattia, e ogni anno arrivano un'infinità, anzi ogni anno ne arrivano di più, di malati terminali, di malattie impossibili che uno vorrebbe neanche pensare che possano esistere. Questo è l'unico film sulla malattia che mi ha non soltanto commosso, coinvolto emotivamente, ma che mi ha fatto ridere e sorridere. Non vi dico di più perché è un film da scoprire. Insomma, noi ci crediamo. Joker. Vabbè, qualcuno avrà visto il trailer. Cosa devo dire? È un film talmente inaspettato che è bene non dire niente sul film. L'unica cosa che posso dire è che sono felice che abbiano accettato di venire in concorso. È rarissimo che una major hollywoodiana accetti la competizione, soprattutto la Warner accetta la competizione. Todd Phillips ci teneva tantissimo, giustamente. Sulla carta, che cos'è? È lo spin-off della serie dei film di Batman, è il prequel di Dark Knight, ma è ancora più dark di quanto non fosse originario, però non è quella cosa lì, non è solo quella cosa lì, è un'altra cosa, è un grande film su, sulle contraddizioni delle metropoli contemporanee, di una grande città, con un Joaquin Phoenix al meglio delle sue possibilità, e con un Robert De Niro che è una bravura impressionante. Non aggiungo altro. J'accuse, Roman Polanski, un film di cui si parla giustamente da tempo, è la ricostruzione meticolosa, precisissima, accurata, fatta a partire dai documenti dell'epoca, dalle trascrizioni stenografiche di vari processi che si sono succeduti nel corso del tempo a carico di Dreyfus, con un cast straordinario, un Jean Dujardin, di una bravura raggelante. Beh, ogni tanto vale la pena così scoprirsi, questo è Roman Polanski di quelli grandi. Lui è uno degli ultimi grandi maestri del cinema europeo, ha più di 80 anni e alla sua età riesce a fare un film che è contemporaneamente uno straordinario documento, di costruzione documentaria di un evento che ha segnato la società francese nel passaggio fra il XIX e il XX secolo. Un grande film in cui ovviamente Polanski mette qualcosa di se stesso, della propria esperienza, e soprattutto mette tutta la sua straordinaria maestria di grande regista al servizio di una storia agghiacciante. Io confesso, come moltissimi di voi, ricordavo per sommi capi la vicenda Dreyfus, e quello è vederla raccontata nei particolari, nell'arco del suo sviluppo quasi decennale, è una cosa, senza contare ovviamente che è ricchissimo di riferimenti e di rimandi alla contemporaneità, che ne fa un grande film irrinunciabile. L'altro mi rido perché qui siamo all'opposto, nel senso che ancora un film di quel terzo filone di cui volevo parlarvi all'inizio, ma che ho dimenticato di fare, finché ricostruiscono fatti storici, eventi del passato, o più o meno recente o più o meno lontano. Steven Soderbergh questa volta cosa fa? Ci racconta che cosa sono stati i Panama Papers, che hanno fatto, come dire, la cronaca qualche anno fa e poi di cui tutti si sono dimenticati. Lui ce lo racconta in maniera estremamente divertente, chiarissima, per farci capire che cosa sono stati, non solo cosa sono stati i Panama Papers, ma di come i Panama Papers non siano altro che la punta di un iceberg e il modello di quella grande truffa che è la finanza contemporanea, di cui tutti noi quotidianamente subiamo le conseguenze. Lo fa con un'estrema libertà, con un grande cast, con Antonio Banderas e Gary Oldman, che interpretano i due truffatori alle origini dei Panama Papers, che ci raccontano come funziona quel meccanismo perverso e pazzesco che abbiamo inventato per truffare in mezzo mondo, con Meryl Streep che giganteggia in più ruoli, non vi dico quanti, del film, sotto mentite spoglie, con tanti altri camei, da Mattia Schoenaerts a Sharon Stone, eccetera. Un film divertentissimo, che però insomma poi alla fine uno rimane un po' con la mare in bocca. Io credo che questo sia l'ultimo film. Yon Fan è un artista di origine taiwanese che abita gran parte dell'anno a Hong Kong, che è stato più volte a Venezia, ospite di feste internazionali. Questo è il suo primo film d'animazione, ha impiegato 5 anni per portare a compimento questo lavoro, estremamente sofisticato dal punto di vista narrativo, dal punto di vista visivo. Siamo in un'animazione per adulti, non è un film per bambini. Un film ambientato nel 1967 a Hong Kong, è una storia che è insieme una storia sentimentale, erotica, un giovane studente che si innamora della madre, della figlia, di una bellissima figlia, sullo sfondo delle vicende politiche, turbamenti politici di quegli anni. Nessuno se lo ricorderà, io stesso non me lo ricordavo, ma ci furono violente dimostrazioni di piazza nel 1967 represse dalla polizia, un eco di quello che sta succedendo oggi a Hong Kong. I doppiatori delle voci di questi personaggi sono alcuni dei più grandi star del cinema cinese e saranno tutti presenti alla mostra del cinema. Ecco, siamo arrivati alla fine. Sono stato veloce, vero? Molto più veloce del solito. No, dimentico qualcosa? No, vabbè, c'è tutto il resto, ne ha accennato il presidente, c'è Venis Podaccio Murigi, sono i progetti, c'è Pennarcata, c'è Biennale College, eccetera.
Allora c'è qui in sala Barbareschi, che è produttore del film, che ha fatto, che da 10 anni, se ricordo bene, 8 anni lavora perché questo film diventi una realtà, e lui in realtà che poi ha messo insieme anche qualche altro finanziatore francese, rendendo possibile, consentendo a Polanski di realizzare questo film che ha un costo anche significativo, 26 milioni di euro. E vabbè, lo saluto, mi fa piacere, perché devo dire che anche grazie a lui che si sono riusciti a portare Polanski, almeno il film di Polanski a Venezia. Angelo, vuoi dire qualcosa? No, non ho dimenticato niente, incredibilmente non ho dimenticato niente, e quindi abbiamo qualche minuto per le domande, se ci sono. Beh, le giurie, beh, troverete nelle carte stampa i nominativi di tutte le giurie, anche quelli che, anche quei presidenti che non avevamo ancora annunciato, vi cito almeno i presidenti, sono Susanna Nicchiarelli, che presiede la giuria di Orizzonti, ed Emil Kusturiz, che presiede la giuria delle opere prime. Allora, se volete, ho una lista che mi ha preparato di 2 pagine, che sono, oh, cominciamo così, ci sono una decina di premi Oscar che dovrebbero essere ospiti della nostra cinema, da Meryl Streep a Juliette Binoche, da Penelope Cruz a Brad Pitt, da Tommy Lee Jones a Donald Sutherland, da Robert De Niro a Jean Dujardin, Gary Oldman, Mark Rylance, protagonista di Waiting for the Barbarians, straordinario protagonista di Waiting for the Barbarians, tutto il film oggi sulle sue spalle. Poi Catherine Deneuve, Kristen Stewart, Scarlett Johansson, Laura Dern, Lily Rose Depp, Liv Tyler, Gong Li, Manuel Seigneur, Cécile de France, Manuel Devaux, Nina Hoss, Mick Jagger, sperando che possa venire, Roger Waters, che viene sicuramente, Johnny Depp, Robert Pattinson, Jude Law, Joaquin Phoenix, Ethan Hawke, Gael García Bernal, Adam Driver, Louis Garrel, Joel Edgerton, un protagonista e sceneggiatore di The King, Antonio Banderas, John Malkovich, David Tulis, Alfredo Castro, e poi i nostri, Maria Regolino, Michele Ramazzotti, Luca Marinelli, Adriano Giannini, Marcello Fonte, Claudio Santamaria, Diego D'Antuono, Silvio Orlando, insomma, e sono soltanto i principali. Domande? Scusa, sì, allora guarda, allora, le donne, come dicevo prima, è sicuramente un elemento fortemente caratteristico. Ci sono tantissimi film, alcuni li ho ricordati direttamente, altri potete ritrovarli nella cartella stampa, di film che affrontano il problema della condizione femminile nei vari paesi del mondo. Non tutti i film diretti da donne, le donne registe sono ancora purtroppo una minoranza, ma ritratti di donne che anche quando sono realizzati da uomini rivelano una sensibilità nuova, direi, lasciatemi dire, nuova e particolare all'universo femminile, come fosse veramente era successo in passato. Segno forse che le polemiche di questi ultimi anni hanno inciso in qualche modo nella nostra sensibilità e nella nostra cultura. L'altra ricorrenza, lasciatemi usare questo termine, più che tendenza, che mi sembra fuori luogo. L'altra ricorrenza è quella di tanti film che lavorano a ricostruire in maniera minuziosa, realistica, documentata, vicende ed eventi del passato. Passato prossimo, passato più lontano, fino ad arrivare al 1400, ma che, come dire, ripensano e ci costringono a riflettere e a riconsiderare eventi del passato, perché in qualche modo tutti questi eventi del passato sono anche un modo di leggere il presente e di pensare ai problemi del presente. L'altra ricorrenza è in qualche modo la prevalenza di un cinema, non direi ritorno, perché sono alcuni anni che si afferma questa tentazione, cioè di un cinema della realtà, che anziché così costruire mondi alternativi e è felice confrontarsi con i problemi della contemporaneità senza, per fortuna, necessariamente cadere nelle trappole della ricostruzione cronachistica, ma invece andando sempre molto al di là e molto più a fondo. Non che mancano i film di genere, l'ho detto, l'ho citato, film, thriller, film di guerra, film di animazione, eccetera. Segno che in qualche modo anche gli autori, che continuano a essere come dire, il nostro punto di riferimento per la mostra e per la nostra selezione, segno che anche gli autori continuano a utilizzare le stampelle, lasciatemi usare questo termine, per raccontare storie e per rivolgersi al pubblico. La selezione di quest'anno non trascura nessun continente cinematografico, non c'è forse un continente che spicca nettamente sugli altri, e forse anche questo è un dato interessante. E l'altro, l'ultimo dato statistico è che il numero degli esordienti o dei quasi esordienti supera ampiamente invece il numero dei grandi autori che tornano alle Venezia o che conosciamo perché sono frequentatori di quali dei grandi appuntamenti stranieri internazionali. Io ho chiesto la parola.
Volevo chiedere, salve, manca Cara.
Ciao.
Ciao. Cambiato banco. Volevo una riflessione sulla scelta degli italiani, nel senso che abbiamo fuori concorso Salvatore Sterchi Buggi, quindi nomi così, e invece appunto mi sembra che la scelta di mettere in concorso quei tre film e quei tre nomi risponda a un pensiero preciso. Quindi questa è la prima domanda. E la seconda, così un po' cattivella, no, volevo sapere se quest'anno, diciamo, sul terreno delle scelte, delle cose da prendere in America con gli autori, eccetera, dopo gli stratosferici successi degli anni scorsi, Barbera e i selezionatori hanno trovato magari qualche muro, qualche difficoltà più forte, magari da parte del festival concorrente che, come sappiamo, è Cannes. Grazie.
Ma sulle scelte degli italiani, le scelte non si fanno in base a criteri teorici e astratti, le scelte si fanno dopo aver visto il film sulla base di criteri di valutazione estetica sulla qualità del prodotto, cioè vivere di Archie Buggi e il film di Salvatore che ha cambiato due volte titolo, sono due ottimi prodotti destinati al grande pubblico. Per questo li presentiamo. I tre film che abbiamo messo in concorso sono film che hanno in qualche modo ambizioni più alte, sono sfide un po' più radicali, dove è sicuramente quella di Pietro Marcella, che ha realizzato sicuramente il film suo film più complesso e ambizioso fino ad oggi, con la capacità di, come dire, affrontare un classico della letteratura, di reinventarlo utilizzando in maniera creativa materiale d'archivio e lavorando su un grandissimo attore come Luca Marinelli. Lui è Martone perché non si accontenta di fare le riprese di uno spettacolo teatrale, ma reinventa il suo stesso lavoro di ricreazione di un testo classico facendo cinema, cinema al 100%, non è cinema teatrale, è cinema. Maresco, che proseguendo questo suo lavoro di ricerca antropologica sulla società siciliana, si spinge ancora più in là, almeno nel senso di spingere sul pedale del grottesco, del cinismo, che lo hanno peraltro sempre caratterizzato, ma con risultati, credo, vedrete, insomma, che noi abbiamo giudicato particolarmente riusciti. In quanto agli americani, insomma, Cannes, cioè, non c'è concorrenza tra Cannes e Venezia, ormai, semmai, ma voglio dire, solo il timing non lo scegliamo noi, quando un film è pronto esce, se un film è pronto va a Cannes, se un film non è pronto non ci va, magari viene a Venezia oppure va a Toronto, voglio dire, quindi la concorrenza non è con il mio amico Thierry. per dire Tarantino è un film che ha fatto le corse per essere prodotto per Cannes, ma non sarebbe mai potuto venire a Venezia perché comunque la data d'uscita era già fissata per il in questi giorni, se non è già uscito negli Stati Uniti, no? Sì, 22 luglio esce negli Stati Uniti, esce in tutta Europa ad agosto, esce il 19 settembre in Italia, quindi come vedete non siamo noi a scegliere, sono i film che scelgono i festival, poi facciamo una scelta tra tutti i film possibili in quella stagione, in quel momento, eccetera. Ci sono dei film che non sono a Venezia, che sono a Toronto, che sono a Telluride, non chiedetemi quali sono, non si parla degli assenti, si parla solo dei presenti. Però così è, quindi l'anno scorso è stata un'annata eccezionale, lo sapete, una di quelle annate che capita una volta ogni 10 anni, 15 anni, una volta il Papa. Quest'anno il programma sulla carta offre attrattive altrettanto significative, mi pare l'abbiate potuto vedere, giudicherete voi alla fine sui risultati, questo è.
Una domanda che serpeggia un po' per tutti noi, Scorsese.
Oh, Scorsese è un sogno che abbiamo tutti accarezzato, ovviamente. Quando sono stato a New York, a Los Angeles a gennaio, sembrava certo che il film fosse pronto e dovesse uscire nel corso del mese di settembre. Il processo di lavorazione degli effetti speciali complicatissimi, richiesti per ringiovanire a Robert De Niro nel film, hanno richiesto più tempo del previsto, il film è stato rimandato la prima volta ad ottobre, adesso si parla di fine novembre, quindi il film semplicemente non è pronto. Altre domande?
Sì, buongiorno.
Sapete, io leggo come tutti voi, leggiamo le anticipazioni che escono sui trailer, sui siti, internet, dove si parla di un sacco di titoli. Anticipazioni che si fanno prendendo gli stili della casa di produzione e dicendo nel secondo semestre escono questi film. Poi però bisogna vedere, il film di Greta Garbo che è programmato per Natale, uscirà il 25 di dicembre, quindi evidentemente il film non è pronto. Ma così tanti altri. Cioè,
sono sempre io. Ci sono film prodotti da Netflix e da altre piattaforme?
Ci sono tre film di Netflix che sono il film di Noah Baumbach, il film di Steven Soderbergh e The King. Sono tre film di Netflix. Due sono in concorso, uno è in concorso. C'è un film di Amazon che è Silver e basta, credo.
Sì. Buongiorno, qui. Okay. Allora, ancora un po' su Cannes e Venezia. Pedro Almodóvar era favorito a Cannes per vincere la Palma d'Oro, alla fine non l'ha fatto, e qua Venezia viene premiato col premio alla carriera, quindi Venezia dà a Almodóvar quello che non gli dà a Cannes.
No, vabbè, non c'è nessuna polemica, anche perché quando io ho proposto alla Biennale, al Presidente Barata, di dare il premio alla carriera a Pedro Almodóvar, era molto prima che fosse annunciata la presenza del film a Cannes. Ho visto il film di Almodóvar a fine marzo, mi è sembrato bellissimo, mi è sembrato uno dei suoi film a cronometro della sua carriera. Da alcuni anni cercavamo di convincere Pedro a venire a Venezia, il timing d'uscita dei suoi film non coincide mai. E quindi abbiamo deciso subito di dare il premio a Almodóvar, prima di Cannes, abbiamo deciso ad aprile, no? E poi abbiamo aspettato ad annunciare, non volevamo turbare l'annuncio di Cannes, la presenza del film in concorso sulla Crosette, quindi l'abbiamo annunciato soltanto a giugno, ma la decisione è stata presa prima, quindi non è in nessun modo una forma di compensazione nei suoi confronti. E poi non crediamo neanche abbia in realtà bisogno, visto il successo mondiale. Altre domande? No, fantastico, benissimo, possiamo chiudere, tutti liberi.
Grazie, Giuliano.
Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.